Allora, bisogna innanzitutto dividere due piani, cioè un piano è quello che la legge, il testo della legge prevedeva e un piano è il messaggio che sarebbe passato se fosse stata approvata questa legge. La proposta di legge prevedeva, era una sanatoria, quindi non era una legge che depenalizzava anche per il futuro certi tipi di reati. Nello specifico depenalizzava gli abusi su minori compiuti fra il 2005 e il 16 novembre 2016, cioè la scorsa settimana, giorno prima di quando è stata presentata in Parlamento. E secondo il governo doveva riguardare la situazione di circa 3.000 persone in tutta la Turchia, in maggioranza nel sud-est, quindi nel Kurdistan turco. Cosa faceva questa legge? Praticamente permetteva di sospendere la pena per tutte quelle persone che erano state condannate per abusi su minori, per stupro, nel momento in cui lo stupratore sposasse la sua vittima, oppure fosse già sposato. Perché il messaggio che hanno cercato di far passare è sostanzialmente questo. Nel momento in cui ci sono questi casi in cui avvengono dei matrimoni forzati e quindi ci sono delle bambine, sostanzialmente delle ragazzine, delle bambine, che vengono costrette anche dalla famiglia a sposare una persona, un adulto anche di decine di anni più anziano, e poi però questa persona viene incarcerata per un qualche motivo, questa famiglia, quindi questa bambina, questa ragazzina che nel frattempo è già cresciuta, si ritrova a dover tirare avanti la famiglia da sola, magari senza neanche avere un lavoro. Così è come è stata presentata dal governo. Di fatto l'altro piano, che è molto importante, è il messaggio che stava facendo passare, cioè il messaggio per cui di fatto l'abuso su minore, cioè lo stupro, veniva legalizzato ed è esattamente su questo punto che si è scatenata tutta l'ondata di proteste che ha coinvolto molte città in Turchia, non solo Istanbul, ma soprattutto a Istanbul migliaia di persone sono scese in piazza a manifestare, ci sono state delle proteste dal giorno in cui è stata presentata questa proposta di legge, quindi da giovedì sera, venerdì mattina, fino a che finalmente non è stata ritirata. Una cosa interessante da notare è che una delle prime critiche che è stata mossa a questa legge è arrivata da un'associazione che ha come vicepresidente la figlia di Erdogan. Quindi diciamo che l'opposizione a questa proposta di legge è stata molto trasversale.
Sì, tra l'altro appunto, molti hanno riportato un po', molti, in realtà qualche quotidiano ha riportato la questione che anche la figlia del Presidente ha chiesto l'abolizione definitiva del testo e sicuramente insomma l'indignazione è stata tanta e soprattutto appunto nelle strade turche. Appunto, però la domanda che volevo farti è se effettivamente questa indignazione, queste proteste che hanno dilagato subito, immediatamente nelle strade turche abbiano di fatto costituito un vero pressing affinché questa legge
Questo
venisse sospesa.
sicuramente, questo sicuramente, perché non c'è stata appunto solo l'opposizione in Parlamento, le opposizioni si sono immediatamente mobilitate per contestare, per cercare di bloccare, tant'è vero che la prima mossa che ha provato a fare il governo è stato annunciare il ritiro del provvedimento, ma per ridiscuterlo in Commissione Giustizia. E quindi sia il Primo Ministro Yildirim sia Erdogan avevano detto che l'avrebbero provata a riproporre solo se ci fosse stato largo consenso tra le forze politiche. Ciononostante, le proteste di piazza sono continuate e quando è trapelata questa notizia, in piazza sono cambiati gli slogan, quindi si è iniziato a dire non importa che la ripresentiate modificata, non deve proprio passare questa legge. Quindi proteste a oltranza fin quando poi martedì sera alla fine il Ministro della Giustizia ha detto che il provvedimento era stato completamente tolto dall'agenda e che non sarebbe stato ripresentato. Quindi ovviamente sì, è stato fondamentale il fatto che le proteste della società civile siano state continue, non si siano interrotte e siano state anche visibili. soprattutto in un periodo come questo in cui in Turchia vige ancora lo stato di emergenza, e fare delle manifestazioni di piazza non è assolutamente una scelta semplice da fare, né una scelta che uno può compiere tanto alla leggera, perché si rischia una repressione anche dura da parte della polizia.
Ecco, Lorenzo, riportiamo alcuni dati di un'associazione, dell'associazione Camer impegnata contro la violenza sulle donne, riportano alcuni dati rispetto appunto a Diyarbakir. Si evidenziava che 9 donne su 10 subivano violenze quotidiane, nel 2009 però 9 su 10 dichiaravano di non voler più cedere di fronte alle violenze. Di fatto insomma è stata un po' confermata questa volontà e un po' questa voglia di rivalsa e di contrapporsi alle violenze che subiscono quotidianamente le donne. Si sono fatte sentire, appunto, come abbiamo detto prima, con numerose proteste in piazza affinché la legge venisse ritirata e non solo sospesa. Sembrerebbe che ci sia un rischio in tutto questo, che il testo venga rimaneggiato in modo da abbassare a 12 la soglia per essere considerate consenzienti. Cosa ci dici riguardo a questo?
Allora, di fatto questa è già lo stato di cose in Turchia, nel senso che verso la fine di luglio, qualche giorno dopo il golpe fallito, la Corte Costituzionale turca ha abbassato l'età del consenso per un rapporto sessuale da 15 a 12 anni. Quindi una persona non è più perseguibile per stupro, per abuso su minore, nel momento in cui la vittima ha da 15 a 12 anni, solo sotto i 12 anni. Ed è anche questa, ovviamente, questa decisione aveva suscitato molta indignazione, però visto il momento in cui era avvenuta, quindi a pochissime settimane dopo il golpe, le proteste non erano state così forti, ma è una base legale su cui si fonda la proposta di legge, che però adesso è stata ritirata. Questo per dire cosa? Per dire che ovviamente i problemi non sono finiti, cioè è stato bloccato questa proposta di legge, ma c'è questa sentenza della Corte Costituzionale che rimane ancora lì. Un'altra cosa che è importante sottolineare: questo fenomeno, spose bambine e matrimoni forzati, non è un fenomeno marginale in Turchia. La Turchia è uno dei paesi al mondo con il più alto numero di spose bambine e di matrimoni forzati. È difficile avere dei dati precisi, però l'organizzazione internazionale, dall'ONU ad altre ONG che si occupano del tema, hanno accertato che il 15% delle minori in Turchia è coinvolto in un matrimonio forzato, e secondo stime dell'Ordine degli Avvocati di Smirne, che si occupa della questione, le spose bambine in Turchia sarebbero almeno 180.000. Ora, questi qua sono dei numeri sicuramente più bassi della realtà, perché cosa succede in molti casi? Succede che non vengono celebrati dei matrimoni civili, legali, ma vengono celebrati dei matrimoni religiosi, quindi basta la sola presenza di un imam, e questi matrimoni non vengono trascritti su alcun registro, quindi allo Stato, alle autorità, la cosa non risulta. Quindi il fenomeno è probabilmente molto più largo e coinvolge molte più persone di quante questi dati ci possano dire, quindi è una vera e propria piaga.
Ecco, Lorenzo, le mobilitazioni contro questa legge arrivano, insomma, in un momento in cui la situazione interna nel paese continua a essere assolutamente molto delicata e tesa. In questi giorni, insomma, proseguono le purghe di Erdogan contro dipendenti di vari settori, e insomma il presidente si trova a fare i conti anche con una situazione estera abbastanza delicata, perché appunto notizia di ieri che l'Unione Europea ha nuovamente messo in discussione la prosecuzione dei negoziati per l'ingresso della Turchia appunto all'interno dell'Unione.
Sì, voteranno oggi, il Parlamento Europeo voterà oggi.
Esatto, su questo appunto Erdogan ha fatto un po' la voce grossa dicendo che un voto del Parlamento europeo, insomma, qualunque sarà l'esito, non verrà, insomma, non avrà alcun valore per lui, però di fatto appunto la situazione è molto incerta e a questo si aggiungono poi le voci delle opposizioni che invece da tempo spingono per una ripresa dei negoziati, soprattutto per quel che concerne i capitoli sui diritti umani, temendo appunto che un nuovo stop ai negoziati possa inasprire ulteriormente la repressione interna al paese.
Sì, su questo punto bisogna dire due cose. La prima cosa è che Erdogan, rispetto nei rapporti con l'Unione Europea, ha a tutti gli effetti il coltello dalla parte del manico, nel senso che lo sfondo su cui bisogna leggere tutte queste diatribe fra Unione Europea e Turchia è quello dell'accordo sui migranti che è stato fatto l'anno scorso. Noi paghiamo 3 miliardi di euro alla Turchia affinché si riprenda determinati migranti perché abbiamo paura di un'invasione, perché non sappiamo gestire i flussi, perché non abbiamo una politica europea e non divisa per singoli stati a riguardo, e l'Unione Europea è sostanzialmente si è fatta trovare impreparata da tutti i punti di vista per avere a che fare con questo fenomeno e quindi ha appaltato la questione a Erdogan. Erdogan la può sfruttare, la sta sfruttando in tutti i modi possibili. Se anche oggi l'Unione Europea cercasse di alzare il livello dello scontro congelando i negoziati di adesione della Turchia, in realtà purtroppo quello che dice Erdogan, e cioè che non gli importa del voto che sarà dell'esito del voto, è la realtà, cioè è un'arma spuntata quella dell'Unione Europea, perché comunque l'Unione Europea non ha un'altra soluzione se non appoggiarsi alla Turchia per la questione migranti, non l'ha ancora trovata, non riesce a mettersi d'accordo. Per cui Erdogan sta di fatto facendo non proprio quello che vuole, ma quasi. E un altro aspetto che bisogna sottolineare è che questa questione è molto chiara in Turchia, molto meno chiara invece al Parlamento europeo. Cioè il Parlamento europeo in questo momento è spaccato perché sono molti quelli che vogliono congelare il processo di adesione, mentre invece tutte le opposizioni in Turchia, quindi dal CHP, il partito kemalista, all'HDP, il partito filocurdo, premono e continuano a ripetere affinché non vengano assolutamente chiusi i negoziati, perché è l'unico modo per costringere la Turchia a rispettare certi parametri, a impegnarsi su alcuni temi come ad esempio quello dei diritti umani. I capitoli 23 e 24 dei negoziati di adesione, che non sono ancora stati aperti, nel caso in cui li si aprisse, costringerebbero la Turchia, i capitoli 23 e 24 sono quelli sui diritti umani, costringerebbero questi capitoli la Turchia a innanzitutto fare molta attenzione all'uso della decretazione di urgenza, fare attenzione a come viene gestito lo stato di emergenza, è in ballo la definizione dell'emergenza terrorismo, perché la giustificazione principale per cui lo stato di emergenza è ancora in vigore in Turchia non è solo ed esclusivamente il golpe, ma è la instabilità generale dovuta alla presenza degli scontri con il PKK, agli attentati attribuiti all'ISIS, allo Stato Islamico, e quindi è questa situazione generalizzata che permette a Erdogan di procedere con le purghe, con le repressioni, di incarcerare, di cercare di piazzare sue persone di fiducia all'interno di tutte quante le istituzioni.
Sì, in questo appunto si svela anche un po' l'ipocrisia dei paesi europei, come ricordavi appunto non solo i rapporti di forza si stanno giocando di fatto sulla pelle di migliaia di migranti con un accordo insomma piuttosto lucroso per entrambe le parti, ma appunto l'Europa che mette in discussione i negoziati in nome della politica interna di Erdogan non si accorge che questa stessa decisione poi pesa invece su chi quotidianamente sta subendo le conseguenze del regime di Erdogan all'interno della Turchia.
Assolutamente, dal punto di vista, parliamo della situazione interna della Turchia, quello che sta succedendo è che all'interno della Turchia Erdogan riesce a far passare la sua linea, perché anche lì ha il coltello dalla parte del manico. Ovviamente questa qua è una questione che si trascina dal giorno dopo il golpe fallito, però le purghe, quindi gli arresti, le incarcerazioni, i licenziamenti di massa che avvengono in determinati ministeri, avvengono con la giustificazione di appartenenza a organizzazione terroristica, dove organizzazione terroristica per la Turchia in questo momento è sia il movimento di Fethullah Gülen, sia il PKK. Per questo identico motivo, all'inizio del mese, inizio novembre, si è proceduto con quella serie di arresti di deputati dell'HDP, il partito filo-curdo, compreso Demirtas, che è il leader del partito, e quindi è una giustificazione che l'HPP e Erdogan riescono a utilizzare su una quantità di fronti diversi, e riescono sostanzialmente a in questo momento fare quello che vogliono. Nel momento in cui l'Unione Europea si impuntasse esattamente su questi argomenti e quindi costringesse la Turchia a dare conto di che cosa fa e del perché lo fa, e si sottoponesse quindi a una forma di controllo, ovviamente queste argomentazioni non potrebbero più essere usate così alla leggera dallo Stato turco, e quindi quello che cioè gli effetti positivi dell'apertura dei capitoli 23-24 dei negoziati di adesione non sarebbero soltanto per la questione migranti, per l'Unione Europea, ma sarebbero anche per la situazione interna della Turchia. E questa è una cosa che se il Parlamento Europeo non comprende, e se quindi oggi voterà per congelare tutto quanto, rischia di produrre all'interno della Turchia, nella popolazione, nella società civile, un sentimento di delusione, di scollamento, e quindi di allontanare ulteriormente la Turchia dall'Unione Europea, non dalla parte delle istituzioni turche, ma dalla parte della società civile, che forse è ancora più grave.